SBS Italian.
Mondiali di Russia, dicevamo, ormai giunti alla giornata numero 11, Inghilterra a valanga su Panama, 2-2 tra Giappone e Senegal, Colombia invece che spazza via la Polonia.
Allora, noi iniziamo dai leoni d'oltremanica che si sbarazzano di Panama per 6-1 con tripletta di Kane. Per farlo, per iniziare, non per sbarazzarsi di Panama, diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Buongiorno Dario, buona mattina, non si sa bene con te. Per darti tempo di carburare, visto che per chi appunto non lo sapesse, Dario Castaldo sta seguendo i mondiali per SBS, per cui fa degli orari, diciamo, da lupo mannaro barra vampiro. Noi scaldiamo l'atmosfera con il gol più bello della partita tra Inghilterra e Panama, un tiro da fuori in area a giro che finisce all'incrocio, questo di Lingard.
Lingard. England have got another one. No need for dead ball delivery here. Jesse Lingard specializes in special goals. Show me a Brazilian who can do that, and you've seen one in Coutinho, and you don't stop talking about it. This is an Englishman with that kind of touch.
Allora, questo è il commentatore che è quasi stupito che un giocatore dai piedi così brasiliani sia inglese. Allora Dario, com'è andata?
Sì, c'è stata, sembrava un'amichevole estiva questa tra Inghilterra e Panama a Novgorod. Finita 6-1, ci sono stati 5 gol tra l'ottavo e il 45esimo del primo tempo. Ha aperto le marcature Jesse Stones, un altro di quelli che non ti aspetti che segni ad un mondiale, infatti ha segnato di testa su un corner, raddoppio arrivato grazie a un calcio di rigore trasformato da Kane per fallo di Escobar proprio su Lingard, ed era il 22esimo. Da quel momento in poi la partita si è messa assolutamente in discesa per l'Inghilterra, la quale probabilmente in altre circostanze avrebbe staccato un po' il piede dall'acceleratore, perché insomma in un mondiale è anche importante preservare e conservare alcune energie. In realtà l'Inghilterra se la sta giocando per la prima posizione nel girone con il Belgio, e alla fine il caso ha voluto che questo 6-1 determinato dalla tripletta di Kane, che è soltanto il terzo giocatore nella storia dell'Inghilterra a segnare 3 gol in una partita del mondiale, c'era riuscito Hurst nel 66 e poi Gary Lineker nell'86, diceva che grazie a questa tripletta di Kane l'Inghilterra ha battuto Panama 6-1, e adesso la situazione nel gruppo vede in testa e qualificate a punteggio pieno Belgio, Inghilterra, che sono a pari punti e hanno anche la stessa differenza reti e lo stesso numero, differenziale di gol fatti e subiti.
Ecco, in questo caso cosa succede se finisse così? Si va ad ammonizioni oppure si va a simpatia per decidere chi è prima?
Allora, diciamo che le due squadre si devono affrontare all'ultimo turno. In caso di pareggio, e quindi senza che questa pass possa essere sbloccato in altro modo, si va un po' all'uno, un po' all'altro, si chiama fair play, però sì, in realtà è il computo dei cartellini gialli tra le due squadre, quindi eventualmente sarebbe anche interessante, o sarà interessante, analizzare la sfida da questo punto di vista, cioè capire se in caso di pareggio subentreranno tattiche, provocazioni, tentativi di far ammonire, insomma simulazioni, tentativi di far ammonire gli avversari.
O tentativi di ammonirsi, visto che guardando proprio il tabellone forse in quella parte conviene arrivare secondi, per cui si potrebbe finire in una tonnara alla ricerca dell'ammonizione o dell'espulsione.
Lì bisogna vedere effettivamente come andranno i risultati di Brasile e Germania nel prossimo turno, perché come accennavate voi alcune big hanno stentato, però insomma diciamo che se hanno messo la carta nessuno dei due vuole incontrare né la Germania né tantomeno il Brasile nel proseguo, e essendo le ultime a scendere in campo Inghilterra e Belgio nella fase a gironi, a quel punto sarà tutto chiaro, si saprà esattamente quale sarà l'eventuale incrocio a livello di ottavi di finale. Ma insomma la partita dell'Inghilterra, come detto, è stata a senso unico. Le altre sono state insomma ricche di gol, che non ne avevamo visti tanti fino a questo momento nel mondiale, invece improvvisamente ieri si sono sbloccati.
Sì, ma ne parliamo tra poco. Adesso noi abbiamo altre cose da chiederti, Dario.
Non eri contento così volevo sapere altre cose.
No, no, voglio sapere altre cose, soprattutto Kane, che è autore di una tripletta, in questo momento sembra schillacci, visto che segna qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Due rigori, poi un gol incredibile, praticamente un tiro da fuori gli è sbattuto sul tacco ed è entrato in gol. Capocannoniere con 5 reti, seguito da Ronaldo e Lukaku. È il mondiale un po' dei goleador questo, visto che ci sono state diverse edizioni nel passato che già con 6 reti finivi come capocannoniere ai mondiali. Adesso ci sono già due giocatori a 5 gol dopo 2 partite. È una tendenza?
Un po' sì, accentuata anche dal fatto che insomma ci sono alcune squadre materasso e Panama è una di queste. Non a caso Lukaku e Kane sono nello stesso girone, hanno fatto man bassa esattamente contro la stessa squadra centroamericana. Però in realtà va detto che Harry Kane è tutta la stagione, l'ultimo anno e mezzo, e sta macinando record sul record, ha segnato 30 gol nell'ultimo campionato Premier League, 29 in quello successivo, insomma sta tenendo la media di quasi un gol a partita, insomma delle medie alla Cristiano Ronaldo e alla Messi, ma in un campionato che se vogliamo è più competitivo, e tra l'altro con una squadra del Tottenham che è sì forte, ma non è composta esclusivamente da campioni, e con la stessa maglia dell'Inghilterra, insomma una volta che si è sbloccato anche lì sta tenendo un ritmo davvero di primissimo livello. L'attaccante ha segnato 18 gol in 26 partite, lui che è un 25enne, quindi sì, lo si attendeva un po' al varco perché è super celebrato dai media britannici. Si voleva vedere quanto poi riuscisse a rendere anche con la maglia della nazionale. Fino adesso lo sta facendo, con l'asterisco: l'Inghilterra ha affrontato la Tunisia e lui ha segnato 2 gol, ma l'Inghilterra ha sofferto, e poi ha affrontato Panama che non so se vogliamo sentirlo, ma ha celebrato il suo primo storico gol.
L'abbiamo proprio preparato, sentiamo appunto come il commentatore ha raccontato questo gol dell'1-6.
Costa Rica, yes! They have scored! And it's put away by Baloy! Please don't let it be offside, please don't let it be offside. That is a moment of history.
Un momento storico questo, Dario.
Eh sì, è ancora più divertente, ve lo annuncio, magari potreste andare a cercarlo, è lo stesso gol raccontato dal commentatore panamense, e appunto stiamo parlando del gol dell'1-6, quindi neanche Schanz, gol segnato da un difensore di 37 anni che gioca in una squadra guatemalteca, quindi insomma una storia della storia, e se Panama ha festeggiato la rete dell'1-6 in quel modo, con gli stessi tifosi in tribuna, tra l'altro impazziti di gioia, questo mi fa capire che insomma le aspettative della squadra centroamericana contro l'Inghilterra non fossero
erano modeste, per dirlo così.
Insomma, siamo ritornati indietro di 40 anni nel calcio.
Dario, la Polonia invece esce dai mondiali distrutta per 3-0 dalla Colombia. Ascoltiamo la cronaca del primo gol, un colpo di testa di Mina al 40esimo.
Clever ball back for James. Great ball in, great goal Colombia! They take the lead. Yerry Mina and Colombia have got the just desserts on 39 minutes.
Coro naturalmente esultazione, ma l'allenatore Adama Lavalca si è detto devastato per l'eliminazione. Ascoltiamo le sue parole prima di commentare.
To jest pana opinia, że rywale wszystko wiedzą, natomiast
I think that do samego końca. Our dzisiaj players really played their best until the very end of the game, but we lost against a very strong team, and this is what we have to accept. I'm very sorry, I'm very sad about the game that we lost, but tomorrow is another day. We have to come to grips with it and live as we are.
Domani è un altro giorno, questa è la filosofia dell'allenatore. Dario, l'eliminazione
d'altronde
è stata
segnato Mina, per cui
meritata? È stata meritata secondo te?
Ma guarda, veramente la Polonia era una di quelle squadre che quantomeno i media italiani davano come possibile outsider, un po' perché era all'interno di questo gruppo con Colombia, ma anche Senegal e Giappone, che lasciava la possibilità, la porta aperta un po' a tutte e quattro di passare il turno, e poi perché tanti dei protagonisti giocano nel campionato italiano e si sa che insomma la percezione era un po' deformata, si pensava che una squadra composta dall'erede di Buffon alla Juventus, quindi Szczesny tra i pali, l'ex capitano del Torino che poi ha proseguito un'ottima carriera al Monaco come Glick, a centrocampo Zielinski, una delle chiavi del grande Napoli di Maurizio Sarri, e in attacco Milik e Lewandowski, insomma avesse le armi a disposizione per far male in questo mondiale. Invece ha fatto malissimo, ma in senso negativo, la Polonia, che aveva perso all'esordio 2-1 contro il Senegal, ma giocando male e meritando ancora forse un passivo anche superiore, e ieri in questa partita da dentro e fuori contro la Colombia praticamente non c'è mai stata. 3-0 con il gol di Mina che abbiamo sentito, poi nel secondo tempo è arrivato primo il gol di Radamel Falcao e poi in contropiede anche quello di Juan Cuadrado, che nel 2 contro 1 contro Szczesny ha fatto secco il compagno di squadra. Quindi Polonia, diciamo, prima, diciamo, se non proprio grande, diciamo buona squadra, eliminata, e a questo punto Cafeteros, dai quali bisogna guardarsi, perché poi si giocheranno la qualificazione all'ultimo turno contro il Senegal. Senegal che è stato protagonista sempre ieri sera, forse di una delle partite più divertenti del mondiale.
Ecco, chiudiamo proprio con questo: gollonzi, errori, tiri spettacolari, rovesciamenti di campo, bella partita.
Sì, sì, molto bella. E poi tra l'altro ha finito anche con un 2-2 tutto sommato corretto. Il Senegal ha sbloccato il punteggio dopo appena 10 minuti con Sadio Mane, l'attaccante del Liverpool. Non ha avuto la capacità di gestire il risultato il Senegal, si è fatto raggiungere dal Giappone che poi sull'1-1 aveva colpito una traversa, aveva rischiato più volte di andare avanti nel punteggio, e invece Mustavage del Senegal aveva riportato avanti gli africani al 16° del secondo tempo, e poi Keisuke Honda, vecchia conoscenza dei tifosi del Milan, ha pareggiato a 10 minuti dalla fine, stabilendo un piccolo record nella storia del calcio, il sollevante, perché ha segnato negli ultimi 3 mondiali Honda. E a questo punto il Giappone, che all'esordio aveva approfittato di un cartellino rosso di un difensore della Colombia e di un calcio di rigore che poi aveva determinato l'esito della sfida, a questo punto è favorito per la qualificazione del Giappone, perché affronta proprio la Polonia, già eliminata nell'ultima gara di questo gruppo.
L'Argentina è quasi fuori, il Brasile ha dovuto attendere oltre il 90° per segnare contro il Costa Rica, e la Germania si è trovata all'inizio del secondo tempo virtualmente eliminata. La Francia è a punteggio pieno, ma facendo una fatica tremenda contro l'Australia e il Perù. Allora, è un trend secondo te o pura casualità?
È un po' entrambe le cose, nel senso che ovviamente il mondiale è una corsa a tappe, più simile a un 3.000 siepi che non uno sprint, quindi insomma ci sono le squadre che cercano di centellinare le energie all'inizio. Poi è vero che dal punto di vista tattico anche le squadre un tempo molto scarse si sono evolute, e poi molti dei giocatori delle grandi squadre arrivano al mondiale dopo delle stagioni lunghissime, perché magari hanno dovuto giocare campionati e coppe, e sono arrivati al mondiale con 60 partite sulle gambe, quindi tutto questo si fa sentire. In particolare quest'anno c'è stato un periodo cuscinetto tra la fine dei campionati nazionali e l'inizio del mondiale più breve del solito, quindi tutto questo potrebbe influire nello spiegare, potrebbe essere una delle chiavi per spiegare il rendimento altalenante di alcune big. Poi ci sono le aspettative, ovviamente, non so se qualcuno ha visto la scena di Neymar che è scoppiato in lacrime dopo la vittoria strappata in extremis al Costa Rica da parte del suo Brasile, quindi le pressioni anche sui grandi si avvertono. E poi, insomma, come detto, c'è anche il VAR che sembra un po' stia livellando il rendimento e i valori in campo.
Anche perché proprio Neymar è stato una vittima, diciamo, del VAR, visto che gli è stato assegnato un rigore e poi è stato cancellato con una valutazione di simulazione da parte dell'arbitro, impensabile qualche anno fa. Senti, Dario, noi passiamo ai Socceroos. Martedì partita assolutamente vitale. Avversario il Perù, già praticamente fuori. Davanti Francia e Danimarca, che i maligni potrebbero pensare che stiano già apparecchiando un bel pareggio che non fa danni a nessuna tranne che ai Socceroos. E il post Danimarca è stato critico per l'Australia, che avrebbe dovuto vincere. Sul banco degli imputati c'è Robbie Cruse, autore di una partita a dir poco scialba, e a peggiorare la percezione il fatto che il suo sostituto, il 19enne Daniel Alzani, ha impressionato tutti. Ascoltiamo proprio quest'ultimo al termine dell'incontro.
Really, really happy to get on. A little bit disappointing for the boys. I think we dominated most of the second half, and I think we deserve to come away with 3 points. I think I had enough time, to be honest. I had a big chance in the end there, and I feel like I should have put that away. If I just hit that on the ground, it would have either gone to the left of the keeper or gone through his legs. But all we can do now is look to the next game. We still have a chance to get through, and we just have to try and get a win.
E guardiamo alla prossima gara e speriamo. Senti, Cruz è stato veramente crocifisso dai social media, tanto che gli stessi compagni lo hanno pubblicamente difeso. Come mai?
Eh sì, è che alcuni familiari hanno anche dovuto chiudere i profili social di Robbie Cruz, esterno che gioca in Germania con il Bochum, trentenne, con diciamo, un pedigree a livello nazionale di un certo livello, ma che effettivamente prima della gestione Famavic era abbastanza stabilmente uscito dall'undici titolare, e invece Famavic lo ha riproposto. E sai, un po' paradossalmente si è vista un'Australia comunque buona, soddisfacente, sia nel primo match contro la Francia, sia soprattutto contro la Danimarca. Entrambe casi la squadra ha avuto anche la personalità di reagire a un iniziale svantaggio, però in tutto questo si è sempre visto un Robbie Cruz un po' pesce fuor d'acqua, soprattutto poco lucido in fase di impostazione, poco determinato quando c'era la possibilità di attaccare. Insomma, è sembrato strano intanto che Famavic lo confermasse contro la Danimarca dopo una prestazione già un po' scialba contro la Francia, e effettivamente contro la Danimarca è stato sicuramente il peggiore in campo degli Soft Rules.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.